trasquadrifica del numero della seconda cassetta del corso di Antonietta Potente su RUT, cassetta numero 196.
Questa parola del Signore mi fu riferita. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fai il tuo bagaglio da deportato, e di giorno davanti ai loro occhi preparati a emigrare. Emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo, davanti ai loro occhi. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Prepara di giorno il tuo bagaglio, come il bagaglio di un esiliato, davanti ai loro occhi. Uscirai però al tramonto, davanti a loro, come partirebbe un esiliato. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Mettiti alla loro presenza il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato, preparai di giorno il mio bagaglio, come il bagaglio di un esiliato, e sul tramonto feci un foro nel muro con le mie mani, uscii nell'oscurità e mi misi il bagaglio sulle spalle sotto i loro occhi. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non t'ha chiesto il popolo di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro, così dice il Signore Dio. Questo oracolo è per il principe di Gerusalemme e per tutti gli israeliti che vi abitano. Tu dirai, io sono un simbolo per voi. Infatti quello che ho fatto a te sarà fatto a loro, saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Questo cammino sembra essere l'unico cammino di liberazione di tutti i popoli. Cioè questo esodo, questo passare attraverso quelle parole, io al versetto 7, io feci come mi era stato comandato, le potrebbe dire Rutte. Preparai di giorno il mio bagaglio come il bagaglio di un esiliato. Questo è un esilio, perché la cosa strana è che noi pensiamo sempre all'esilio del popolo eletto, ma qui c'è un popolo straniero, cioè c'è Rutte, che è la cosiddetta straniera, che compie il suo esilio. E che esilio? Cioè, perché questo è l'esilio che darà, come dice poi gli ultimi due versetti del capitolo 4, come e quando si narra questa discendenza, è un esodo che darà inizio a un cammino di liberazione di tutto un popolo. Quindi l'esodo di questa donna diventa il simbolo. Se vi ricordate ieri Marco 14, quando abbiamo letto l'unzione di Betania, cioè di questa donna se ne parlerà sempre, di queste donne se ne parlerà sempre, perché hanno compiuto questo gesto che è l'unica grande profezia per tutto il popolo. E la cosa che mi sembra molto bella è che leggendo queste cose a me venivano in mente altri stranieri cosiddetti. Ci sono altri stranieri che hanno seguito questo cammino così intenso di liberazione per tutti, non solamente per loro. Cioè guai a questo punto a chi continua a pensare alla sua liberazione senza pensare alla liberazione di tutta l'umanità. E questi stranieri sono i cosiddetti tre re magi. Proviamo a prendere Matteo 2. I versetti 1, 4 e 7, 11, perché quelli in mezzo poi le commenteremo in un altro momento. Matteo 2, 1, 4 e poi saltiamo al versetto 7, 11. Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni magi giunsero da Oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così sta scritto». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono, ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre e prostratisi lo adorarono. Credo che non ci sia bisogno di grandi spiegazioni. Fanno tutti la stessa cosa. Tutti fanno questa breccia nel muro perché questo diventi il cammino di liberazione di tutta l'umanità e di tutta la creazione. Chi siamo noi, se vogliamo farci una domanda, per restare fermi e fissi, cioè per non tentare queste brecce di liberazione per tutti? Chi siamo noi per pensare solamente alla nostra sopravvivenza o alla nostra liberazione? E qui sono sempre questi giusti che ci narrano la loro storia, questa storia guidata in questo modo solamente da una stella, cioè questa storia guidata dalla creazione. E c'è una cosa molto bella ancora del librettino del Popol Vuh, che dicono, che a me ha ricordato la storia dei magi. Questo popolo dice: «Noi siamo i vendicatori della morte. La nostra stirpe non si estinguerà finché vi sia luce nella stella del mattino». È un testo che poi ritroverete anche citato nel libro di Rigoberta. Cioè, questa nostra stirpe non si estinguerà finché vi sia luce nella stella del mattino. A me queste sembrano le grandi consolazioni. La nostra grande consolazione è sapere queste cose. Cioè vedere che questo cammino ce l'hanno già tracciato altri e che noi dobbiamo continuare però a fare queste brecce nel muro. E questa è la nostra santità, quella che noi chiamiamo così, cioè questa nostra liberazione, questa appartenenza piena a tutta l'umanità. E quello che vorrei ancora rimettere in luce è ancora questo movimento: uscire e entrare, cioè questo fare cammino, camminare insieme, come abbiamo ascoltato al versetto 19 del capitolo 1 di Ruti. E questo però lo vorrei leggere concludendo con due testi. Come camminarono insieme? Camminarono secondo le parole di Michea 6, il versetto 8, quel famoso testo che dovremmo sapere anche a memoria. 6:8. Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Queste donne camminano così, Michea 6:8. Camminano alla luce di queste parole: ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. C'è un commento molto bello di un filosofo dell'ebraismo che dice che la cosa più difficile non è tanto, come pensiamo noi, praticare la giustizia o amare la pietà, che poi sarebbe appunto, come viene tradotto da alcuni, questa amore dal basso, la pietà, cioè questo amore che raccoglie tutto, che dal basso ha una potenza molto grande per andare verso l'alto, ma la cosa più difficile è camminare umilmente con il tuo Dio, perché è qualcosa che devi fare ora, dice lui. Non è né passato né futuro, è nel presente che tu stai lì, passo passo, cioè camminare in compagnia è la cosa più difficile. Umilmente significa in compagnia con il proprio Dio. E queste donne camminano in compagnia e diventano una compagnia per tutti noi. E l'altro testo è quello che ci indica, però, quello che poi ritroveremo anche oltretutto nel libro di Ruth, quando questa donna incomincia a prendere un'iniziativa, è il Salmo 121:8. Salmo 121, versetto 8. Come camminano? Camminano come diceva Michea. Alla luce di chi? O all'ombra di chi? Lo dice il versetto 8 di questo Salmo 121. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. E questa è la testimonianza di queste due donne. Tutto questo, a mio avviso, è la nostra consolazione ed è l'itinerario, quello che nella spiritualità più classica si chiama un itinerario spirituale. Ecco, è questo l'itinerario spirituale. L'itinerario spirituale, come diceva Gustavo Gutierrez in un suo testo, di un popolo. Ed è questo. Un popolo, cioè un gruppo di persone che cammina oggi nell'umanità, grande o piccolo che sia, cammina in mezzo a questa umanità che, come dice l'Apocalisse, nessuno può contare. E questa è la sua grande consolazione. Alla luce di queste cose, noi continueremo poi a leggere il librino di Ruth. Incominciamo leggendo Deuteronomio 3, 27. Sali sulla cima del Pisga, volgi lo sguardo a occidente, a settentrione, a mezzogiorno e a oriente e contempla il paese con gli occhi. Dunque, questo atteggiamento che viene descritto qui, questo contemplare il paese con gli occhi, descritto dal Deuteronomio 3, è l'atteggiamento che noi dovremmo continuare a tenere leggendo questo, continuando nella lettura del libro di Ruth. Questo volgersi a oriente, a occidente, questo avere lo sguardo, come diciamo anche questa mattina, sulla storia di tutti e non più solamente sulla nostra storia. Ora, sempre in questa logica, si tratta di vedere come anche, come si accennavano questa mattina, le singole storie di questi personaggi che troviamo nel libro di Ruth hanno un significato molto molto grande e quindi prezioso per tutti noi. Si tratta di capire, ed è quello che faremo questo pomeriggio, cercherò di parlare meno di questa mattina così poi abbiamo più tempo per... Si tratta di capire che chi è questa donna e chi sono coloro che stanno intorno a lei. Cioè, coloro che questa donna e tutti coloro che fanno poi questa storia di un piccolo resto. Tutti gli esegeti, tutti gli storici, quelli che insomma hanno studiato questo libro, anche se poi l'ultimo giorno vi darò anche una bibliografia, ma non è che si trovi molto, almeno in italiano. Comunque tutti concordano nel dire che queste persone, questi personaggi che troviamo in questo testo, portano tutti dei nomi significativi e non ci vuole tanto a capire, soprattutto per chi leggesse il testo in ebraico, subito, cioè questi nomi indicano proprio una storia, più che essere dei nomi propri così come molte volte sono i nostri nomi. Non scendo in questo particolare del nome perché lo sapete già tutte, cioè questo significato grande che il nome ha. Però, ecco, do solamente alcune indicazioni, anche se mi sembra che nella Bibbia di Gerusalemme c'è qualche spiegazione in questo senso, se non per tutti, perlomeno per i più importanti, cioè per le protagoniste principali, Noemi e Ruth. Venendo via via nella lettura di questo libro, incontriamo, avevamo già letto anche questa mattina, diversi nomi. Il primo è il nome di quest'uomo, al versetto 2, Elimelech, e il suo significato è il mio Dio è re. Poi c'è il nome di questa donna, Noemi, uno dei nomi più importanti, anche se vedremo domani, probabilmente domani pomeriggio, che questa donna a un certo punto si cambia il suo nome, cioè si descrive in un altro modo. Comunque, per ora traduciamo questo, che può essere tradotto con mia diletta o dolcezza mia, cioè comunque è già un nome che indica un legame che qualche altro dice a lei, cioè è qualcuno che chiama questa donna. Poi ci sono questi due figli, Mahlon e Chilion. Mahlon che significa malattia e Chilion che significa annientamento. Sì, molto allegro. E adesso, a parte il fatto che magari noi fanno anche ridere, poi troveremo anche altri nomi, troveremo poi i nomi anche alla fine di questo libro, che sono i nomi pieni di speranza, quello di Boaz e quello del figlio di Obed. Però in questa parte è vero che sono nomi veramente tragici, perché indicano la storia di questo popolo che viene descritta in questa prima parte, soprattutto nei primi versetti. Così continuando, l'altro nome che si incontra è quello di Orpa, che può essere tradotto, molti traducono con, non so se anche la Bibbia di Gerusalemme, cioè come colei che volta le spalle, oppure si può tradurre proprio nuca, cioè è comunque il retro, cioè ormai non mostra più la sua faccia. E come abbiamo ascoltato anche questa mattina, è lei che torna indietro, cioè che si volta e torna al suo popolo. Ecco, questo, anche se sembra una cosa così da sapere in più, in realtà a me sembra significativo nella comprensione di questo testo. Prima di tutto significa che la storia di ognuno di loro, di Mahlon, di Chilion, di Noemi, eccetera, eccetera, non ho ancora citato Ruth perché qui faremo il discorso più lungo, la storia di ognuno di loro porta la storia del suo popolo, è la storia del suo popolo. D'altronde, appunto, colui che si chiama malattia o colui che si chiama annientamento esprimono tutte e due una situazione del popolo. È un momento di carestia, questi due figli muoiono e restano solamente queste due nuove. Quindi ogni nome porta la storia del popolo, la sua malattia, così la sua sofferenza, così come porta anche la sua fede, e vedremo la sua speranza o la sua gioia. Cioè, però sempre come la fede, la gioia, la speranza o la malattia o la tristezza di tutto il popolo. Pensate, cioè, la situazione è sempre quella dell'esilio oppure di un ritorno dall'esilio dopo una lunga carestia. Quindi la fatica, come si leggeva anche quest'oggi nel libro di Neemia, della ricostruzione di questo popolo a tutti i livelli. Ma la cosa più bella è il nome di Ruth. Ruth, tutti sapete che significa l'amica o la compagna. La cosa più bella, dico, perché non tanto solo per quello che significa, ma perché lei non porta solo la storia con il suo nome, la storia del suo popolo, anche perché il suo popolo non ce l'ha più, è una moabita e lascia questo popolo. Ma lei porta la storia di Dio. Questa donna, cioè io più lo leggo, le prime volte non mi sembrava molto chiaro, ma più lo leggo più mi sembra proprio di capire che questa donna lo rivela. Vi dicevo ieri nell'introduzione un libro dove Dio espressamente si nomina pochissime volte, e poche volte che si nomina soprattutto in questa prima parte, sia per quello che ascolteremo tra poco di quello che dice Ruth, sia per come Noemi parla di sé e della sua storia. Ma se c'è una che rivela, cioè questo nome di Dio è Ruth, questo nome di Dio traspare da questa donna. Quindi questo libretto con questo nome così strano, cioè che prende il titolo non di un evento, ma prende il titolo di una donna, guardate che è una cosa stupenda nella Sacra Scrittura. Non per il fatto solo che questa qui è una donna, cioè, ma prende il titolo di uno di noi. Cioè, è come proprio questo Dio che, se non ha qualcuno che lo manifesta, di fatto lui non parla e non si manifesta. Quindi questo è da tenere presente. Non solo è bello il suo nome perché significa un legame profondo, come vedremo, ma lei lo svela questo legame, lei porta la storia del suo Dio nei confronti del suo popolo. E guardate, la cosa bella è che Dio dice a Noemi e al popolo, quindi, come vedremo anche negli altri capitoli dove si incomincia a intravedere questo piccolo resto, dice a Noemi e al popolo le cose che diceva per bocca dei suoi profeti al suo popolo, nei momenti in cui questo popolo, questa città di Gerusalemme, erano affaticati o turbati. Qui queste cose le dice Ruth, l'amica. E vorrei leggere insieme alcuni testi. Uno è Isaia 60 al versetto 15. Che cosa dice Dio a Noemi e a questo piccolo resto? E dato, tenendo presente appunto che lo dice per mezzo di Ruth, con Ruth. Dopo essere stata derelitta, odiata, senza che alcuno passasse da te, io farò di te l'orgoglio dei secoli, la gioia di tutte le generazioni. Lo dice in un altro modo, ancora più chiaro e oltretutto più planetario, cioè perché coinvolge tutto, anche la Terra. Isaia 62, 1-4. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi darò pace, finché non sorga come stella la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora i popoli vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Ti si chiamerà con un nome nuovo che la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma tu sarai chiamata mio compiacimento e la tua terra sposata. Tenete presente che Noemi si chiama mia diletta. Qui noi troviamo quest'altro tipo di espressione, cioè Noemi diventa, in questa storia che Ruth rivela a lei, a questo piccolo popolo, mio compiacimento. Cioè, le uniche cose che queste due donne si dicono sono queste. E lo vedremo poi adesso in quale modo, in che modo solenne. L'altro è Osea 2,25. È ancora un passo di consolazione verso un popolo provato. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata e a non mio popolo dirò popolo mio ed egli mi dirà mio Dio. Tenete presente che Ruth in questo capitolo 1, cioè incomincia a narrare questa storia proprio dopo che Noemi ha già accennato questo suo lamento, che poi vedremo anche domani quando appunto si cambia anche il nome. Cioè questa donna che dice, no figlie mie, al versetto 14, io sono troppo infelice per potervi giovare, perché la mano del Signore è stesa contro di me. Allora, se noi leggiamo questo versetto e poi andiamo a leggere Isaia 60, Isaia 62, cioè tu non sarai più detta devastata, abbandonata, ma sarai chiamata a mio compiacimento. Se noi leggiamo Osea 2, a non mio popolo io dirò popolo mio, ed egli mi dirà mio Dio, non solo, non più mi dirà il Signore ha steso la mano contro di me. Cioè, ma questo avviene proprio, viene svelato da questa donna. Cioè, quello che il libretto di Ruth svela è un Dio particolare. È questo Dio qui, cioè il Dio della consolazione e del riscatto, cioè di questo forte riscatto nei confronti dei poveri. Allora potremmo dire che Ruth apre in questo senso quello che poi sarà tutta anche l'icona proprio dei giusti. Questa donna poi illuminerà altre figure, saranno i mietitori, cioè questi dipendenti di Boaz, sarà Boaz, cioè saranno tutti coloro che fino alla fine, anche nell'ultimo capitolo, come vedremo, appaiono in questa luce di giustizia, cioè tutti coloro che gioiscono poi per la ricostruzione. E lei è questa icona, potremmo dire, dei giusti, quelli ai quali Dio dice ciò che diceva per bocca del profeta Geremia. Geremia, il capitolo 2, versetti 1-3. Cioè, queste cose noi adesso possiamo anche vederle non solamente come un messaggio rivolto a un popolo, ma leggendo il libro di Ruth queste cose sono dette anche a questa donna. Perché questa donna sta facendo questo? Geremia 2,1-3. Va e grida agli orecchi di Gerusalemme, così dice il Signore. Mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del tuo fidanzamento, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata. Israele era cosa sacra al Signore, la primizia del suo raccolto. Ruth segue il suo Dio in un deserto e in una terra non seminata. Ripropongo, cioè, di leggere queste cose sempre tenendo presente il lamento di Noemi. Noemi non vuole che queste donne stiano con lei perché non ha nessuna prospettiva di salvezza. E di fatto noi però abbiamo questo ritornello, cioè Dio dice questo a Ruth, cioè eppure sei tu che mi hai seguito in una terra non seminata nel deserto. Allora in questo senso Ruth è l'amica in questo deserto, e in questo deserto viene cantato quel solenne, che secondo me è un credo, e direi proprio che è il credo delle donne, e sono sempre nel primo capitolo, dal versetto 14 al versetto 17, e lo leggiamo. Allora esse alzarono, cioè Ruth e Orpa, alzarono la voce e piansero di nuovo. Orpa baciò la suocera e partì. Per questo, come dicevo, si chiama Nuca, cioè colei che ha voltato la faccia. Ma Ruth, l'amica, non si staccò da lei. Allora Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata al suo popolo e ai suoi dèi. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth rispose: non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te. Perché dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Dove morirai tu, morirò anch'io, e vi sarò sepolta. Il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Ecco, adesso cerchiamo di spiegare un po' questo credo di questa donna, che dovrebbe diventare probabilmente il credo di tutte le donne. A me sembra molto importante, perché questo che Ruth dice supera ogni atteggiamento di chiusura e anche ogni atteggiamento di paura, ma supera anche ogni atteggiamento di appartenenza. Se vi ricordate, io adesso lo cito, ma dato che è un versetto corto non andiamo a cercare, si cita a memoria, 2 Re 4:13, il famoso episodio di Eliseo, con la sunamita, dove viene detto, chiedi, dice Eliseo al suo servo, a questa donna che ci ha curato così tanto, che ci ha preparato sempre un posto dove stare, chiedi se vuole qualcosa, se possiamo intercedere presso il re per lei. E lei dà quella risposta che noi oltretutto in congregazione abbiamo meditato abbondantemente varie volte. La risposta è: io sto in mezzo al mio popolo. Non dice né sì né no, dà solamente questa risposta. E a noi logicamente questo sembra molto molto bello. Qui secondo me in questo credo di Ruth c'è molto di più. Prima di tutto perché dicevo Ruth va al di là del suo popolo, ha lasciato il suo popolo. E questo suo credo rompe ogni logica. Questa donna, e lo leggeremo adesso, fa quello che dalla legge era proibito. Se voi prendete il Deuteronomio al capitolo 23, i versetti 4-5, sentite che la legge non permette questo avvicinarsi degli stranieri, in particolare proprio di una moabita come Erut. Deuteronomio 23:4-5. Poi casomai leggetevelo tutto questo passo, però sono tutte le prescrizioni che riguardano la partecipazione all'assemblea cultuale. L'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. Non vi entreranno mai, perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro cammino quando uscivate dall'Egitto. Tenete presente che questa legge si rompe nel libro di Ruth. Ruth entra nel popolo, nella comunità del Signore. E come c'entra? L'abbiamo ricordato ieri leggendo, cioè citando le due, la genealogia di Matteo. Quindi rompe questa legge, e la rompe perché lei di fatto è questa donna che è andata incontro quando un'altra donna stava uscendo dall'Egitto, cioè da questa situazione di schiavitù. È andata incontro con il pane e con l'acqua nel cammino di Noemi. E quindi questo si rompe questa logica. Cioè, per questo vi dico, è un superamento quello di Ruth, molto, molto più grande. Cioè, a noi affascina già la tsunamita che dice no, ma io sto in mezzo al mio popolo. Questa donna esce dal suo popolo e incomincia a dire che il suo popolo è il popolo di Noemi, cioè il tuo popolo sarà il mio popolo, così come il tuo Dio sarà il mio Dio. E inizia questo canto pieno di nostalgia. Non insistere con me perché ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Io non so se qui, leggendo questa cosa, io poi ho sforzato il testo, può darsi. Però a me ha fatto venire in mente questo versetto, leggendolo e rileggendolo, un testo molto bello dell'Esodo. Guardate che l'unica realtà che seguiva il popolo mentre camminava e si fermava, quando il popolo si fermava, è la nube e quindi la gloria. Questa donna ha questa nostalgia, cioè entra in questa storia, come dicevo, di Dio. Comunque leggiamo Esodo 40, 36-37. E vedrete che, cioè, questo testo ha poi questo parallelo in questa espressione di Ruth. Ad ogni tappa, quando la nube si innalzava e lasciava la dimora, gli israeliti levavano l'accampamento. Se la nube non si innalzava, essi non partivano, finché non si fosse innalzata. Perché la nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla dimora, e durante la notte vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa di Israele, per tutto il tempo del loro viaggio. Io non credo che abbia bisogno di tante spiegazioni. È questo, cioè è questa nostalgia che Ruth canta. Cioè, possa io diventare per questo tuo popolo, per questo popolo che poi è ancora in fieri, perché ormai i segni evidenti in questo primo capitolo sono quelli, come vedremo anche domani, solamente della sterilità, della carestia, della dispersione, della piccolezza, un popolo molto, molto piccolo. Di fatto c'è questo credo che rompe ogni paura e diventa il canto di speranza di tutti i giusti. E lei ha questa nostalgia, la nube. E c'è un'altra nostalgia anche in questa strana imprecazione che lei fa verso se stessa, a parte che è, lo trovate anche qui nella nota 17 della Bibbia di Gerusalemme, è una cosa molto frequente nella Sacra Scrittura, ma qui a me sembra che abbia un parallelo che non ho trovato di fatto nella nota, e che mi sembra molto forte. Quando lei dice al versetto 17b: il Signore mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. C'è un altro parallelo, il Salmo 137, versetti 5-6. Salmo 137, versetti 5-6. Leggiamo anche se si salva in memoria. Vedete che tutti questi brani segnano un contesto particolare, cioè il contesto è sempre quello dell'esilio, e questo è il canto dell'esiliato. Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra, mi si attacchi la lingua al palato, se lascio cadere il tuo ricordo, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Tenete presente che questo lo dice però il popolo eletto, qui lo dice la Moabita, cioè la straniera. Ed è questo che diventa, cioè per questo motivo diventa un credo. Cioè, questo rompe ogni logica del Tempio, come ascoltavamo, cultuale, come ascoltavamo nel Deuteronomio, anche di discendenza, come vedremo anche in seguito. E questa donna esprime solamente il Dio amico e compagno. Però c'è ancora un'altra cosa che a me sembra ancora più bella. Ed è che, almeno per quel poco ebraico che so io, tra parentesi, Dio viene chiamato da questa donna straniera con il termine più solenne che il popolo di solito usava per indicare il suo Signore. Cioè, in ebraico, voi sapete, sono diversi, no? I termini. E c'è quel termine molto solenne che loro non pronunciano nemmeno, che è quello che noi traduciamo con Yahweh. Ora, qui, almeno per quanto ho capito io dal testo ebraico, c'è, viene chiamato così dalle donne, da tutte, forse solo in una parte viene detto Elohim, ma in questo credo di questa donna, che è un credo, guardate, di liberazione, cioè di solidarietà, Dio viene chiamato con questo termine solenne, Yahweh. Che cosa significa? Perché dicevo che è bello? Lei è una straniera. Il nome che davano gli ebrei, uno dei nomi che davano che danno gli ebrei a Dio, più simile a quello che, cioè al Dio degli stranieri, è Elohim. Chi sa un po' d'ebraico sa che, cioè, questo sarebbe già un po' un plurale, come qualcuno traduce, cioè sono, è un Dio che è il Dio della forza, che dimostra, cioè, questa potenza attraverso varie forze della natura, eccetera, eccetera. La cosa invece che a me sembra bella è che lei non lo chiama così. Lei, che è straniera, lo chiama proprio in questa confidenza, anche se con tutta la trepidazione, così come quando il popolo pronunciava questo nome. E perché è bello? Perché guardate che questo nome, che noi traduciamo in un modo molto brutto oltretutto, cioè siamo rimasti, almeno in una certa teologia o esegesi, lo traduceva così, ma pare, cioè più si studia questa cosa, che non sia così. Noi diciamo, io sono colui che sono, o io sono colui che è, perché noi abbiamo in testa delle categorie più filosofiche, cioè l'essere perfettissimo, nessuno lo raggiunge, l'esistente, cioè colui che sta lì, intoccabile, esiste, ma sta lì. Ecco, invece più si legge, cioè, questo nome nei diversi contesti, e in questo contesto a me sembra particolarmente vero, dovrebbe essere tradotto in un altro modo, cioè io sono colui che sta diventando, sono colui che si fa presente, che sono qui, ora, sono colui che sto accanto a qualcuno, cioè non è un essere immobile, addirittura nella teologia femminista lo chiamano anche l'essere che si apre. E c'è una bella definizione che dà Martin Buber. Lui dice, io sarò presente, traducendo questo nome di Dio, sarò presente così come io vorrò, volta per volta, manifestarmi. Cioè, la cosa importante è che io sia presente, io non sono l'essere che sta lì. E noi questo lo scopriamo all'interno di questo libro, dove questa donna si chiama Ruth, la compagna, dal latino cum panis, cioè colei che mangia lo stesso pane. E questo Dio che lei implora come il Dio di Noemi, come il Dio di questo piccolo popolo, sarà lo stesso Dio di Boaz, eccetera, eccetera, è un Dio amico, cioè è questo Dio presente, colui che assiste questo popolo che sta accanto. E Buber dice anche un'altra cosa per spiegare questo, lui dice è un Dio che si sceglie dei luoghi ma non appartiene a nessun luogo, cioè appunto perché non è statico, per cui uno dice bene adesso lo fissiamo da qualche parte, ma è colui che è presente in questa liberazione, in questa storia di liberazione dei giusti. Allora questo è il Dio che il libretto di Ruth ci fa vedere, forse più simile, a me sembra, e adesso lo ascolterete anche voi, a quello che cantano le culture anche più semplici, anche nella nostra storia di oggi. È un Dio forse più laico di quanto noi pensiamo, cioè veramente questo Dio che sta al di fuori di un tempio. proprio del Dio della creazione. Quelle lineari figure di insetti cullano la danza dei serpenti, scagliano verso di lui lunghissime braccia, attorcono i lunghi passi avvolgenti in forma di cespugli. Ed egli, avvinto entro la fossa sempre più stretta dei terrori, dondola davanti a sé per tutta la sua lunghezza, invincibili arti rattrappiti dall'amore della loro forza. Probabilmente per noi è anche difficile, però a me sembrava bella perché è la descrizione di cose che questi popoli vedono, è la descrizione di quella natura a loro così tanto vicina, a volte così anche tanto ostile. E il Dio di Ruth è un Dio più simile a questo Dio che sta nella foresta, più che a un Dio che sta chiuso in un tempio. Cioè è questo Dio che è colui che si farà presente in ogni momento in cui questo popolo starà camminando verso la liberazione. Questo Dio che è fatto dalla quotidianità. Com'è il Dio della quotidianità? Anche il suo figlio, cioè il Cristo. E avevo trovato delle cose molto belle studiando un libro sulla teologia africana. Questo Cristo che è, come dicono loro, l'arcobaleno che ferma la pioggia, l'ascia che non teme i cardi, egli che ha la forza del vento, che fa turbinare l'erba, e quella del pilastro che sostiene tutta la capanna. Egli è l'antenato per eccellenza, che è sempre presente in mezzo ai suoi, e qui si ritorna con questa presenza di liberazione. Egli è colui che è più vicino alle fonti. Ecco, secondo me queste cose di Ruth noi dobbiamo continuare a leggerle in questa grande sapienza dell'universo, perché questa donna è, come noi la chiamiamo, la straniera. Ma sembra strano, cioè il fatto che noi ci fermiamo a questo aspetto, che lei è la straniera, quando lei di fatto porta questo nome, è l'amica, cioè quindi la compagna, quella con lei che è molto intimamente vicino. Ed è vicino alla storia di altri che poteva anche abbandonare, come Noemi o come tutto il piccolo popolo che incontrerà dopo. Quindi la storia, secondo me, di questo libro viene a darci un nome nuovo di Dio, viene a darci la storia anche di queste teologie, cioè di questo narrare dei popoli, viene a darci dei nomi nuovi del nostro Dio, viene a darci dei volti. Il gesto di questa donna, cioè il gesto di Ruth, è solenne. Ed è solenne, cioè in questa storia di Noemi, che sembra poter vivere solamente se qualcuno raccoglierà queste briciole, come dicevamo questa mattina ricordando la donna in Marco, no? Nel Vangelo di Marco, questa cananea, un'altra straniera. E è solenne però questo gesto di Ruth, questo credo, perché questa donna resta, sta lì, cioè fa la stessa cosa che fa Dio, è presente. E per finire volevo leggere due testi che secondo me sono simili. Qui inizia una profezia, ed è la stessa profezia che trovate in Ezechiele 37:1-4. Ezechiele 37:1-4. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa. Mi fece passare tutt'intorno accanto ad esse. Vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. Mi disse, figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi, Signore Dio, tu lo sai. Egli mi replicò, profetizza su queste ossa e annunzia loro, ossa inaridite, udite la parola del Signore. Se voi rileggete attentamente questa profezia, è la stessa che trovate nel libro di Ruth. Questa moabita, questa donna, resta in questo popolo segnato profondamente dalla tragedia, e una tragedia soprattutto che ha colpito anche lei, perché lei ha perso il marito, quindi rischia di aggiungere un nome alla lunga lista delle donne sterili, cioè senza questa possibilità di dare alla luce liberazione, cioè il Messia. Ecco, di fatto questa donna resta. Noemi aveva detto che se stavano con lei queste due donne non avevano futuro. Questa donna osa questo futuro restando in questa profezia in mezzo a delle ossa aride. Però secondo me c'è un gesto di una donna che è ancora di più. C'è qualche donna che nella Sacra Scrittura è restata non solamente là dove c'era una prospettiva di vedere queste ossa rialzarsi in piedi, rivestirsi di carne, ricevere di nuovo questo spirito vitale. C'è una donna che è restata là, come tante altre donne nel Nuovo Testamento sono restate là, cioè in questo Stabat Mater, che per noi significa molto, cioè in questo restare là anche dove l'unico segno visibile è la morte. E per finire leggiamo il testo di 2 Samuele 21:1-10. Un testo che io da quando l'ho scoperto mi sembra veramente bello. 2 Samuele 21:1-10. Non credo che abbia bisogno di grande commento. È secondo me in parallelo a quello di Ezechiele e quindi ancora più chiarificatore della storia di Ruth, però ancora più intenso. Cioè questa donna ha osato molto di più ed è un testo molto più simile appunto a questo Stabat Mater che descrive anche Giovanni al capitolo 19. Al tempo di Davide ci fu una carestia per 3 anni. Davide cercò il volto del Signore e il Signore gli disse, su Saul e sulla sua casa, pesa un fatto di sangue perché egli ha fatto morire i Gabaoniti. Allora il re chiamò i Gabaoniti e parlò loro. I Gabaoniti non erano del numero degli Israeliti, ma un resto degli Amorrei e gli Israeliti avevano giurato loro. Saul però nel suo zelo per gli israeliti e per quelli di Giuda aveva cercato di sterminarli. Davide disse ai Gabaoniti, che devo fare per voi? In che modo espierò perché voi benediciate l'eredità del Signore? I Gabaoniti gli risposero, fra noi e Saul e la sua casa non è questione d'argento o d'oro, né ci riguarda l'uccidere qualcuno in Israele. Il re disse, quello che voi direte io lo farò per voi. Quelli risposero al re, di quell'uomo che ci ha distrutti e aveva fatto il piano di sterminarci, perché più non sopravvivessimo entro alcun confine di Israele, ci siano consegnati 7 uomini tra i suoi figli e noi li impiccheremo davanti al Signore in Gabaon, sul monte del Signore. Il re disse, ve li consegnerò. Il re risparmiò Meribbaal, figlio di Jonata, figlio di Saul, per il giuramento che Davide e Jonata, figlio di Saul, si erano fatto davanti al Signore. Ma il re prese i 2 figli che Rizpa, figlia di Aia, aveva partoriti a Saul, Armoni e Meribbaal, e 5 figli che Merab, figlia di Saul, aveva partorito ad Adriel. Il Mecolatita, figlio di Barzillai, li consegnò ai Gabaoniti che li impiccarono sul monte davanti al Signore. Tutti tutti e sette perirono insieme, furono messi a morte nei primi giorni della mietitura, quando si cominciava a mietere l'orzo. Allora Rizpa, figlia di Aia, prese il mantello di sacco e lo tese, fissandolo alla roccia, e stette là dal principio della mietitura dell'orzo finché dal cielo non cadde su di loro la pioggia. Essa non permise agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno e alle bestie selvatiche di accostarsi di notte. Il testo credo che non abbia bisogno di commenti. Vorrei fare solo notare che il contesto è più o meno lo stesso. Ci fu una carestia al tempo di Davide per 3 anni ed è il ritornello che da questa mattina che sentiamo nel libro di Ruth. Ci sono questi figli morti, come anche per noi, però si incominciava a mietere l'orzo, dice al versetto 9. Cioè anche queste due donne stanno dirigendosi verso Betlemme, la casa del pane, perché lì hanno sentito che incomincia questa storia di liberazione, ma restano lì. Allora incominciamo con Genesi 1, 9, 11. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un solo luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra e la massa delle acque mare. E Dio vide che era cosa buona. E Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che facciano sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la sua specie. E così avvenne. La terra produsse germogli, erbe che producono semi, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. Bene, questa mattina dovremmo vedere un tema che non è che si trovi in modo così specifico nel libro, cioè non è un capitolo ad esempio, ma mi sembra importante proprio per la storia che questo libro cerca di raccontarci. Ed è, ve l'accennavo già ieri pomeriggio, questa sofferenza della terra. Una sofferenza che, come vedremo, poi diventa, cioè porta già dei segni di liberazione simili ai segni di liberazione di queste donne e di questo piccolo popolo. Però volevo sottolineare una cosa: sia la sofferenza della terra che la sofferenza dell'umanità fa una storia scritta nel sangue, qui potremmo dire nel sangue di Elimelech, nel sangue di Maclon, di Chilion, cioè di quelli già morti, ma anche nel sangue di Noemi, nel sangue di Orpa, nel sangue di Ruth e anche nel sangue di questo popolo che, come vedremo, accoglie queste due donne quando ritornano. Questo lo dico perché cioè noi dovremmo parlare di queste cose con molto timore e tremore, cioè con molta trepidazione, anche perché probabilmente noi non riusciamo a esprimere tutto, a cogliere tutto quello che passa nella storia di questo popolo che cerca di raccontarsi, però di fatto può raccontarsi solamente fino a un certo punto. E c'è una cosa molto bella che dice proprio alla fine Rigoberta Menchú in questo suo libro, nella sua storia, proprio nell'ultima pagina. Lei dice: certo, attraverso tutto quello che ho raccontato, credo di aver dato un'idea di tutto ciò. Tuttavia, la mia identità indigena profonda continuo a tenerla nascosta. Continuo a tenere nascosto tutto quel che ritengo che nessuno conosca, neppure un antropologo o un intellettuale, perché a dispetto di tutti i loro libri, costoro non sono capaci di penetrare tutti i nostri segreti. A me questo non sembra una cosa, ah, mamma mia, adesso come facciamo, vedi, non ci considera. A me sembra una cosa bella, una cosa molto bella, con la quale noi dobbiamo imparare a convivere. E più pensiamo, più studiamo, più previamo, più conosciamo persone, situazioni nuove, più dobbiamo essere contenti che non si conosca tutto. E questo, oltretutto, guardate, anche la logica di chi quotidianamente ascolta la parola di Dio, che, perché se pensasse di conoscere tutto non l'ascolterebbe più. Come dicono invece i rabbini, cioè deve essere questa parola sempre una cosa fresca, come se fosse la prima volta. Allora, ecco, è questo il timore e tremore che noi dobbiamo provare nel pensare a questa storia, che una storia che noi troviamo poi qui come sacramento, tra virgolette, nel libro di Ruth. E volevo leggervi anche una cosa. Mi era arrivata una lettera di Suor Anna Frediani, da uno dei sud, cioè da San Giorgio Lucano, e mi mette verso la fine della lettera una sua riflessione su questo libro, e mi sembra molto bella e ve la leggo, anche perché mi sembrava in sintonia con questo che stavo dicendo ora. Dice: su questa figura biblica, cioè su Ruth, credo che sia facile, troppo facile, mitizzarla. Tra parentesi mette: non farlo. Speriamo. Seguire le radici della famiglia incontrata durante il cammino della vita e andare verso una terra sconosciuta è estremamente difficile. Non tanto, direi, per le difficoltà di spostamento fisico da un posto all'altro, ma come adesione costante del cuore alla nuova terra e al nuovo popolo. Ed è questa la fedeltà quotidiana. Boaz esprime l'accoglienza nei confronti di Ruth, offrendole un lavoro, il lavoro che rende autonoma, che la rende autonoma in quella terra, la fa sentire a casa propria, la integra in quel popolo. È un itinerario progressivo che va nella direzione del radicamento. Tante sono le tappe intermedie, troppe che neppure Ruth si rende conto di vivere al momento. Probabilmente le rilegge a ritroso. È una storia semplice ed è anche il messaggio, e anche il messaggio lo è altrettanto. Fai parlare la storia. Bene, io spero che si faccia parlare la storia e che non si renda un mito, non si faccia un mito di questa figura. Come non dobbiamo fare un mito di niente, cioè, in questa storia. Quando noi con passione parliamo di certe cose o di certe persone, non è perché sono un mito, ma perché sono una delle tante stelle che sul nostro cammino ci spingono molto più in là. E si ritorna di nuovo all'immagine dei Re Magi. Ora, questa sofferenza, questa storia preziosa, questo cammino che da una parte si svela e dall'altro si nasconde, è vero non solo per l'umanità, ma anche per la terra, per la creazione. Dicevo, questo tema non si trova così in modo evidente in questi capitoli, però lo incominciamo a intravedere qui e là. A partire dal primo capitolo, al versetto 22, così Noemi tornò con Ruth, la Moabita, sua nuora, venuta dalle campagne di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo. Cioè, si incomincia a parlare di un'accoglienza anche della terra, non solo di quella accoglienza che, come vedremo anche questo pomeriggio, fanno gli abitanti di Betlemme, ma anche la terra accoglie. Oppure nel capitolo 2, versetti 17-18, quando Ruth, questo capitolo comunque lo vedremo meglio nei prossimi giorni, comunque quando Ruth va a spigolare e poi e torna a casa con questo frutto della terra. Così essa spigolò nel campo fino alla sera, batté quello che aveva raccolto e ne venne circa una quarantina di chili di orzo. Se lo caricò addosso, entrò in città e sua suocera vide ciò che essa aveva spigolato. Poi Ruth tirò fuori quello che era rimasto del cibo e glielo diede. Cioè, qui cominciate a vedere che si parla della terra, cioè di questo luogo che accoglie queste persone e che incomincia a dare il suo frutto. Ecco, a me sembra che in questo vagare di queste due donne, anche quando poi incominciano a stabilizzarsi, cioè a entrare in questa terra del pane, in questa casa, anzi del pane, cioè in Betlemme, il contesto è proprio quello di una solidarietà anche della terra e non solo dell'umanità, ma una solidarietà perché la terra conosce questa sua fatica come la conosce il popolo. La cosa, guardate, che mi sembra bella sono appunto questi versetti della Genesi. Questi versetti entrano a far parte anche di quel famoso credo che dicevamo ieri, cioè o veramente noi incominciamo a risentirci in sintonia con questo Dio che ha perso, tra virgolette, tutto questo tempo a creare l'universo, cioè ha fatto queste cose in questo ritmo della sera e della mattina, ha diviso le acque dall'asciutto, ha fatto sì che questa terra, cioè che questa zona asciutta diventasse abitabile per tutti. Cioè questo è un po' l'ispirazione che noi dovremmo portarci dentro mentre ascoltiamo poi la sofferenza in realtà della terra e la sofferenza del popolo. Cioè quello che voglio dire è che oggi, così come non è facoltativo pensare alla sofferenza dell'umanità, non è facoltativo, cioè non è né francescano né per i poeti né per quelli più sensibili o gli ecologisti pensare alla creazione che geme e soffre. Il mistero di Dio noi l'abbiamo troppo martoriato in questo senso, cioè noi abbiamo fatto di Dio solamente, almeno in Occidente, no? Il Dio dell'umanità. E ci siamo dimenticati invece che il Dio è Dio dell'umanità perché prima è stato questo Dio della terra, dei cieli, di queste luci, come chiamano loro, che appaiono in cielo. Il popolo quindi cammina in questa nostalgia, con questo ritornello nel cuore, cioè con questa terra che Dio vide come una cosa buona, questa terra così popolosa, diremmo, per usare il termine che usa il profeta. Questa terra che è l'opera delle sue mani, allo stesso modo come lo sarà poi la creatura umana che porta nella Sacra Scrittura il nome della terra. Addirittura io credo che si potrebbe dire una cosa. Potremmo dire che quella famosa frase facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza potrebbe entrare in questa logica, cioè come se Dio si fosse rivolto alla terra, ci sono varie interpretazioni su questo facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè c'è qualcuno che ci vede già questa trinità così che dialoga, ma di fatto se stiamo anche a questo testo vediamo che l'unico interlocutore in quel momento lì era la creazione e lui dice a questa creazione, cioè rispondimi, e la creazione risponde con questo frutto più bello di tutto il creato, cioè con questa, noi la potremmo chiamare la somigliantissima, che è l'umanità, quella che porta l'immagine e somiglianza. Insisto, non è una creatura sola, è l'umanità. Questa umanità che assomiglia a Dio. E più è umanità, più assomiglia a Dio. Più è popolo, cioè si costruisce in questa, nonostante tutto, cioè nonostante tutto i muri, le brecce che deve buttare giù oppure che deve aprire nel muro, nonostante tutto si costruisce, continua a camminare con questa nostalgia di diventare umanità per assecondare il desiderio di Dio e di sua madre che è la terra. E il popolo camminava con questa nostalgia. Quel testo che abbiamo letto ieri riguardo al nome che viene dato poi a questo popolo, subito prima, in Osea 2, versetti 23 e 25, c'è il desiderio di un popolo che vuole che non sia solamente Dio in astratto a rispondere alla sua, a questo suo desiderio di liberazione, ma anche la terra, Osea 2, 23, 25. E avverrà in quel giorno, oracolo del Signore, io risponderò al cielo, ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà con il grano, il vino nuovo e l'olio, e questi risponderanno a Israele. Io li seminerò di nuovo per me nel paese. E poi c'era il versetto che avevamo letto ieri. Oltretutto qui questo risponderò sarebbe più forte letteralmente, esaudirò. Avverrà in quel giorno che io esaudirò il cielo. Ed esso, cioè il cielo, esaudirà la terra. E la terra esaudirà con il grano, il vino nuovo e l'olio. Ed essi esaudiranno questo desiderio di Israele. Quindi il segno è che io seminerò di nuovo. Cioè questo è il segno, è il frutto. Cioè gli uni gli altri si risponderanno o si esaudiranno reciprocamente. E nel libro di Ruth i poveri vanno in cerca di questa risposta, i poveri, i miti, i buoni, cioè quelli che vedremo anche domani, cioè queste categorie così vive nel libro di Ruth, nella storia di questa donna. Ecco, vanno in cerca di questa risposta, del cielo e della terra. E c'è un primo annuncio, cioè questa risposta l'hanno avuto in quel famoso ritornello che abbiamo ripetuto già tante volte, Dio ha visitato il suo popolo dandogli pane. E in tutto il libro di Ruth ci sono qui e là queste luci che fanno pensare che è vero, Dio ha veramente visitato il suo popolo. Pensate le spighe che questa donna raccoglie, il raccolto, la mietitura, cioè il campo di bozze, cioè tutte queste cose sono dei segni preziosi, per noi sembra una storiella, ma per chi attende quotidianamente, cioè questi pieni di desiderio che aspettano la risposta di Dio giorno e notte, o che come dice Luca al capitolo 18, gridano giorno e notte davanti a Dio, ecco, questi giusti, per loro è preziosa questa risposta, questo essere esauditi lungo il cammino, con delle semplici spighe di grano, con la pioggia, o con la possibilità di compiere la mietitura. Quindi, cioè, quando rileggete con calma questo libro, rendetevi conto che è tutto molto molto prezioso. Anche questi brevi e veloci passaggi che l'autrice o l'autore fa in questo testo. E guardate che la terra, e l'abbiamo anche letto cantato stamattina nel Salmo, la terra può solo aspettare questo ritorno del popolo per dirsi esaudita. Se prendete il Salmo 85 al versetto 1, che era uno dei salmi di lode, mi sembra molto bello questo inizio, come si apre questo salmo. Salmo 85,1. Signore, sei stato buono con la tua terra, e poi c'è subito il perché, hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Ora, cioè dal capitolo 2 fino al capitolo 4 del libro di Ruth, la terra può dire questo: sei stato buono con la tua terra, hai riportato queste donne, cioè coloro che erano state in qualche modo deportate a causa della carestia, a causa della loro povertà. E questo è l'unica risposta che la terra si aspetta, cioè questo essere abitata, come si è detto tante volte riguardo, e come vedremo anche questo pomeriggio, riguardo a Gerusalemme. Allora, la sofferenza della terra nel libro di Ruth, ma in tutti i testi biblici, ha un volto. Il volto della sofferenza della terra, il volto concreto, è l'umanità, è un popolo o una determinata categoria di persone. Questo è molto vero nel messaggio profetico. Cioè, uno da che cosa lo vede? Nessuno di noi è così acuto da sentire questi gemiti, ma chi è che ti dice, qual è quella carne eloquente che ti dice che la terra sta soffrendo? È il popolo che appartiene a quella terra lì. Guardate che di solito i popoli, grandi o piccoli, ma questo guardate senza pensare a popoli molto lontani da noi, anche ai più vicini, portano gli stessi segni della loro terra. Cioè, c'è molto questo, se voi andate appunto nel sud, anche italiano, vedete, vi rendete conto perché certe reazioni, perché certi modi di vivere, certi stili, perché, ma non solo nel sud, io so di certe usanze in Liguria, ad esempio, che subito uno non se ne rende conto, poi va a vedere perché la terra li aveva portati a fare così. Perché dovevano continuamente navigare, non solo perché erano vicino al mare, ma perché la terra non dava niente, è una terra terribilmente stretta, lunga, stretta, tutta arida, e quindi la fatica di questa gente coltivava pochissimo. Allora, vedete, cioè, queste cose noi le dobbiamo accogliere come delle cose preziose, perché questo è il mistero. Cioè, sono queste cose che provocano la nostra cosiddetta conversione, cioè questo voltarci verso questo cammino di liberazione, questo amore intenso verso l'umanità e la creazione. E allora nella Bibbia questo è molto chiaro, cioè il fatto che si assomigliano, che la sofferenza di questa terra nella carestia è simile alla sofferenza di Noemi, di Ruth, di Orpa, cioè di queste donne e di questi uomini che popolano Betlemme. Così come la gioia della terra, cioè questa possibilità di dare il frutto, sarà la loro gioia. Tenete presente che non sono solo vedove le donne, è vedova la terra anche. Non sono solamente orfani i figli, è orfana la terra. Non sono solo stranieri gli stranieri, ma è estranea, cioè abbandonata, come si leggeva ieri, appunto sempre in questa logica del nome nuovo in Isaia 62, cioè abbandonata, è estranea, è straniera anche la terra. Perché la terra ha bevuto, è quella che per prima ha bevuto il frutto del suo seno. Se voi andate a prendere Genesi 4:10b, il famoso episodio di Caino, è molto chiaro. Cioè la prima che grida a Dio questa ingiustizia è la terra. Genesi 4:10. Anche se è famoso, lo rileggiamo. Alla domanda di Dio dov'è Abele tuo fratello, risponde Caino non lo so, e Dio riprende che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sì, maledetto, lungi da quel suolo che per opera della tua mano ha bevuto il sangue di tuo fratello. E qui ci sono dei legami molto forti, cioè c'è questo legame tra i due fratelli e c'è questo legame, ormai l'unica testimone di questo legame è questa madre terra. La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo, cioè nessuno è andato a fare la spia di quello che aveva fatto Caino, cioè solamente la terra è testimone di questo. Allora vedete che non può essere per noi facoltativo iniziare un cammino di liberazione con tutta l'umanità dimenticandoci questa sofferenza della terra, cioè scartando il cammino di liberazione che noi dobbiamo compiere anche con questa terra, che certamente a noi suona in modo strano chiamarla madre, perché probabilmente è anche al di fuori di una nostra cultura ancora prima, non solo adesso, però che oggi noi dobbiamo in tutti i modi riscoprire come sorella, come fratello, cioè come in un legame, come amica. E anche se non la riscopriamo come madre, almeno questo, cioè recuperare questo legame come amica. Cioè, e Ruth diventa l'amica della terra, cioè colei che è una delle prime che raccoglie questo frutto, come vedete nel capitolo 2, dove incomincia questo suo lavoro, ma da sorella, non da oppressora, se così si può dire. Cioè da colei che occupa questa terra, ma è la prima a mendicare da questa terra, è l'amica anche per la terra e non solamente per l'umanità. Allora in questo senso, cioè la preghiera di questi miti, di coloro che camminano verso questa luce di liberazione, cioè di coloro che avevano vissuto anche nella carestia, però continuando a sperare questa terra, e questa è la grande sfida di questo popolo, cioè il non dubbio, non avere il dubbio nemmeno nel deserto che questa terra c'è, cioè che questa terra è una terra abitabile per tutti, cioè potremmo dire, per usare sempre il solito termine di Bonhoeffer, coloro che hanno continuato a usare la terra anche nella carestia, a usarla con tutto questo suo frutto, con tutta questa sua benedizione. E è da questo contesto che si innalza, cioè da questa siccità o da questa carestia, che si innalza la solenne preghiera. Se voi prendete Geremia 14 versetti 2 e 9. Giuda è in lutto, le sue città languiscono, sono a terra nello squallore, il gemito di Gerusalemme sale al cielo. I ricchi mandano i loro servi in cerca d'acqua, essi si recano ai pozzi, ma non ve la trovano, e tornano con i recipienti vuoti. Sono delusi e confusi, e si coprono il capo. Per il terreno screpolato, perché non cade pioggia nel paese, gli agricoltori sono delusi e confusi, e si coprono il capo. La cerva partorisce nei campi e abbandona il parto, perché non c'è erba. Gli onagri si fermano sui luoghi elevati e aspirano l'aria come sciacalli. I loro occhi languiscono, perché non si trovano erbaggi. Se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome. Certo, sono molte le nostre infedeltà. Abbiamo peccato contro di te. O speranza di Israele, suo Salvatore al tempo della sventura, perché vuoi essere come un forestiero nel paese, come un viandante che si ferma solo una notte? Perché vuoi essere come un uomo sbigottito, come un forte incapace di aiutare? Eppure tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome, non abbandonarci. Credo che questo testo non abbia bisogno di un grande commento, bisognerà rileggerlo, riascoltarlo. A me sembra una cosa molto bella e probabilmente la potrebbero descrivere solamente chi da tempo, molte volte nella sua vita, ha vissuto la siccità. C'è comunque un testimone, chiedete a sua Rosalia Comboniana, abita in una zona dove è familiare la siccità. Eppure c'è questa, secondo me, speranza di un Dio oltretutto che è, come dice qui alla fine, un viandante, anche lui un forestiero. Colui che così intimo di fatto resta incapace di aiutare, come dice il profeta. E resta però questo ritornello, eppure tu sei in mezzo a noi, Signore. Cioè, eppure, cioè, nonostante tutto, noi continuiamo a usarti vicino. Così come Noemi, che ha probabilmente dentro questa paura, cioè non c'è una preghiera in questo senso, ma lo dimostra, cioè quella frase che si ascoltava anche ieri, cioè il Signore ormai è contro di me, dimostra in pratica quello che dice anche Isaia, cioè questo Geremia, questo timore: se le nostre iniquità testimoniano contro di noi, Signore, agisci per il tuo nome. Cioè il dubbio che viene a queste persone che vedono dei segni contrari alla loro speranza. Eppure di fatto continuano a osare il loro Signore vicino, eppure tu sei in mezzo a noi, Signore. Quindi questo è il grande cammino di conversione di un popolo e quindi di liberazione. Dicevo che il volto della terra è simile a quello di queste donne o dei poveri. È anche vero che i volti dei poveri sono simili a quello della terra. Cioè, ci sono degli episodi nella Sacra Scrittura, uno in particolare che mi sembra molto eloquente, simile alla condizione che vivono queste donne, cioè il contesto è più o meno lo stesso, dove il volto si legge conoscendo la situazione della terra. Se voi prendete il primo libro dei Re, al capitolo 17, è il famoso episodio di Elia con la vedova durante la siccità. Primo Re 17, 12, 16 e poi leggiamo, cioè, anche il versetto 17, 12, 17. Primo Re 17, 12, 17. È l'episodio che tutti conosciamo. Elia domanda perché era stato mandato lì, cioè aveva avuto questa promessa dal Signore. Una vedova l'avrebbe sfamato durante la siccità. Alla domanda di Elia, la donna risponde: per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a cuocerla per me, per mio figlio. La mangeremo e poi moriremo. Elia le disse: non temere, su, fa come hai detto, ma prepara prima una piccola focaccia per me e portamela. Quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché dice il Signore: la farina della giara non si esaurirà e l'orcio e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. Quella andò e fece come aveva detto Elia. Mangiarono essa, lui e il figlio di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo di Elia. In seguito il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia era molto grave, tanto che rimase senza respiro. Essa allora disse a Elia: che c'è fra me e te, o uomo di Dio? Dicevo che hanno lo stesso volto, ed è un volto triste, un volto anche con un dubbio molto molto grande.